Ciao a tutti e ben ritrovati in questa sesta lezione del corso Avere Successo. Le prime 5 lezioni sono volate, è stato un bellissimo viaggio. Molti di voi mi hanno contattato in privato per chiedermi consigli, approfondimenti e anche per richiedere consulenze e servizi, tanto che mi sa che appena tornerò dal mare mi dovrò inventare qualcosa. Nel mentre sono contento di aver aiutato quelli che di voi ho potuto aiutare a realizzare i loro obiettivi, i loro sogni, dando anche qualche spunto su cui lavorare. E stasera entreremo ancora di più nel vivo con quello che ho chiamato in questa slide in pratica puntini, 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 puntini. Quindi che significa in pratica? Significa che fino adesso abbiamo visto tutta una serie di tecniche, di trucchi e di sistemi con i quali abbiamo già ottenuto dei risultati. Il risultato è fondamentalmente un modo di pensare vincente. Questo modo di pensare vincente, se lo continuate a coltivare e ad allevare come fosse una piantina, come fosse un qualche cosa di molto prezioso, certamente vi rimarrà per sempre e vi sarà utile in tutti gli ambiti della vostra vita. Stasera vedremo questo modo di ragionare, come può essere messo in pratica per le nostre idee reali, quindi per i progetti più concreti, al di là di quelle che sono le belle parole che spesso si sentono dire dai formatori: credici, pensa positivo, sognalo e lo avrai. Ok, noi sì, è tutto bello, però vogliamo vederlo poi in pratica. E vedremo anche come usare questo metodo in maniera semplice ed efficace. La prima cosa di cui voglio parlarvi questa sera è il posizionamento. Qui tra parentesi vedete alcune parole: reputazione, differenziazione, identificazione. Il posizionamento è un qualche cosa che in Italia è stato, non dico dimenticato, perché in realtà non è mai esistito, è stato proprio completamente ignorato. Questo è dovuto a un fenomeno storico di facile constatazione, è dovuto al dopoguerra, quando in Italia c'era un paese distrutto dove fondamentalmente tutti avevano bisogno di tutto. Il boom economico ha fatto sì che qualsiasi cosa si producesse trovasse mercato, le richieste superavano la produzione e quindi tutti avevano successo, senza doversi occupare di cose come il posizionamento, il branding, il marketing, l'organizzazione, la rielaborazione dei feedback e tutta un'altra serie di paroloni. Fondamentalmente, avere successo nel dopoguerra era molto facile, bastava avere un prodotto da vendere. Quando la domanda supera la produzione, non c'è problema sulla qualità del prodotto. Qualcuno che compra il tuo prodotto, anche se è scadente, lo troverai. Quindi addirittura nemmeno essere troppo attento a fare prodotti di qualità era incentivato. Anzi, casomai il contrario, perché se il prodotto si consumava e si rompeva prima, avevano bisogno le persone di riassortirlo. E quindi in realtà i produttori avrebbero avuto tutti gli interessi a fare dei prodotti di qualità non ottima. Fortunatamente in Italia non è successo, anche perché si lavorava in maniera molto localizzata e quindi piccoli artigiani, piccoli produttori vendevano a dei clienti molto vicino, e il buon nome delle persone è sempre stato importante per la maggior parte degli italiani, e quindi i prodotti fondamentalmente in Italia sono sempre stati comunque di qualità per la maggior parte. Oggi siamo in una fase contraria, in un periodo chiamato crisi. Detto in altro modo, in un periodo di contrazione del mercato, forte contrazione del mercato, dove la situazione è assolutamente ribaltata. L'offerta è molto più alta della domanda, il che significa che ci sono molti più imprenditori e produttori di quelli che servirebbero. Questo fa sì che ci sia una vera e propria lotta per chi appunto può conquistare una fetta di mercato o i clienti. Questa lotta tentano in molti di vincerla con la legge dei grandi numeri. Se avete sentito dei vostri amici che fanno i venditori, oppure comunque qualsiasi corso di formazione, vi vendono la favoletta che bisogna lavorare, imboccarsi le maniche, fare tante telefonate a freddo magari, E quindi 200 telefonate sono 20 appuntamenti e sono due vendite. Per fare due vendite devi fare 200 telefonate, che detto in un altro modo vuol dire anche beccarsi 198 due di picche in faccia. Non è bello per nessuno e non è nemmeno un tasso di conversione interessante. È l'1% come tasso di conversione. L'1% dei clienti che contatto alla fine comprano qualcosa da me. Certamente questo non è il modo migliore per lavorare. E si è capito, tant'è che questo sistema porta semplicemente le persone che ci provano a essere presto frustrate, a cambiare spesso ditta, specie nei rami assicurativi, nei rami bancari, nei rami degli articoli per ufficio, nei rami dei fotocopiatori, eccetera, eccetera, finché poi uno si arrende e cambia direttamente lavoro. Questo perché vi spacciano l'idea che voi dovete essere dei buoni venditori. Per essere dei buoni venditori occorre lavorare sul volume. In realtà io dico che in un certo senso la figura del venditore è bruciata, è morta, un po' perché nella mente delle persone, quindi nella realtà della maggior parte degli italiani, il venditore è un qualcosa di comunque fastidioso, di cattivo, è qualcuno che vuole vendermi un prodotto e quindi mi porta via del tempo libero, magari mentre sto mangiando, perché così è sicuro di trovarmi a casa, e solo per vendermi un prodotto del quale io non ho bisogno. Pensiamo per esempio ai call center, quanti di voi ricevono un sacco di telefonate da compagnie telefoniche, da operatori nell'ambito dell'energia elettrica? Le ricevono spesso sul cellulare o sul numero privato senza averlo mai dato a nessuno, senza aver mai dato l'autorizzazione, e non è che amano proprio queste persone, no? Ne ricevono così tante che presto o tardi tutti finiscono poi con l'essere anche sempre più aggressivi nel rispondere a queste persone. Nel nostro mondo ideale vogliamo assolutamente invertire il processo. Noi non vogliamo più essere dei venditori, perché il venditore è bruciato, proprio la parola venditore è bruciata, e quindi anche se in realtà quando ci proponiamo a chiunque, agli amici, alle ragazze, eccetera, eccetera, stiamo sempre vendendo un prodotto che siamo noi stessi, la vogliamo vivere in un altro modo. Noi alla fine vogliamo essere più visti come dei consulenti, dei consiglieri, degli artigiani che magari producono un qualche cosa. Anche le banche l'hanno capito, per esempio Banca Mediolanum, con la quale abbiamo tanti rapporti, alla figura del family banker, che non è più quello che ti apre il conto, è una persona che ti segue e ti dà delle consulenze ad ampio spettro. E questo ci permette di fare un salto di qualità proprio nel come le persone ci percepiscono, e in più vogliamo avere dei canali che portano da noi dei contatti caldi. Caldi vuol dire delle persone interessate al nostro prodotto, in modo da aumentare il nostro tasso di conversione e di passare da questo famoso 1% a un tasso di conversione del 10%, del 50%, perché no, dell'80% quando non del 90%. Questa può sembrare fantascienza per molti che hanno provato il sistema vecchio, diciamo così, da anni, ma in realtà è assolutamente normale in altre economie. Gli americani, i formatori americani che parlano di queste cose ne parlano da qualche decennio. È normale andare a lavorare sul posizionamento, cioè su come le persone ci percepiscono. Se siamo noi a doverci proporre come percepiscono la nostra figura, il nostro nome, il nostro cognome, facendo quello che abbiamo visto nelle lezioni precedenti, si chiama personal branding. Se è un nostro prodotto, e per nostro intendo un prodotto che facciamo noi, oppure un prodotto che abbiamo deciso di rivendere, magari integrandolo con dei servizi aggiuntivi. Quindi fondamentalmente qualsiasi sia la vostra situazione, perché se ci pensate qualsiasi sia la vostra situazione, voi avete o un prodotto barra servizio che fate voi, oppure un prodotto che prendete e volete rivendere integrandolo eventualmente con qualcosa di vostro. In tutti questi casi qua occorre lavorare sul posizionamento del prodotto stesso, in modo che per le persone questo prodotto semplicemente esista. Se non lavoriamo sul posizionamento, stiamo vendendo qualcosa che non esiste e che le persone non cercano, e quindi non potremo mai avere contatti caldi. Se invece vediamo qualcosa che le persone cercano, allora avremo dei contatti caldi, ovvero una nicchia di persone un kit di persone interessate al nostro prodotto esclusivo. Per questo, nelle lezioni precedenti abbiamo fatto molti lavori sul pensare a cosa ci rende veramente diversi, quali problemi risolviamo, cosa facciamo noi che tutti gli altri non fanno, cosa facciamo che manca, quali sono le esigenze che noi andiamo a risolvere in maniera esclusiva. Questo lo facciamo sia per il brand che per il personal branding e ci serve appunto a capire come posizionarci nel mercato. Il posizionamento, l'abbiamo detto la volta scorsa, deve essere esclusivo, specializzato, deve essere un qualche cosa di preciso che le persone possano identificare da subito, possibilmente dal nome stesso. Un esempio di posizionamento che ho avuto modo di seguire nella mia carriera è chiaramente vivere di poker. Il nome stesso del brand, del sito e che anche sul logo dice chiaramente qual è il target di persone a cui si rivolge. E questo fa sì che nella testa delle persone vivere di poker diventi la realtà di riferimento per chi vuole vivere di poker. O a livello economico o a livello di passione, come fosse vivere di calcio, ma certamente chiunque a questo desiderio trova in vivere il poker il prodotto che soddisfa la sua esigenza. Se non è chiaro, ragazzi, potete farmi delle domande sia nella chat del canale streaming sia nella chat di Skype, le sto tenendo aperte tutte e due. Fatemi pure le domande, arriveranno con un po' di lag, risponderò comunque a tutte. Solo dopo che abbiamo trovato il nostro posizionamento, quindi che abbiamo ben chiaro chi siamo, a chi ci rivolgiamo, che tipo di problematiche risolviamo, quali differenze abbiamo da eventuali competitor, quale innovazione portiamo nel mercato, allora possiamo finalmente pensare di fare marketing. Marketing, l'ho messo col trattino qua, vuol dire mercato fondamentalmente con l'aggiunta del verbo, quindi mercatare, tradotto in italiano. Mercanteggiare non rende proprio l'idea. Mercatare sarebbe la parola esatta. Quindi tutta qualsiasi sia l'azione attiva che noi andiamo a fare sul mercato è un'azione di marketing. E naturalmente il marketing può essere analitico, quindi fatto prima di decidere dove ci vogliamo posizionare, oppure fatto appena dopo il lancio del prodotto per capire i feedback. Può essere un marketing strategico, un qualche cosa che vuole legare il nostro brand a un concetto chiaro nelle persone. Può essere un marketing operativo, cioè un'azione promozionale, un qualche tipo di azione specifico. Questo tipo di marketing, se noi abbiamo chiaro chi è il nostro cliente, quali sono le sue esigenze, qual è il messaggio che possiamo dare, allora è possibile fare marketing. Se non c'è il posizionamento, semplicemente non è possibile fare marketing. Finiremmo nel calderone delle aziende che sono tutte uguali, che vendono tutti gli stessi prodotti, che vendono tutti tanti prodotti, e che nessuno vedrà mai come realtà unica, perché in qualsiasi settore dove ci sono aziende generalistiche, quindi che vendono tanti prodotti e che soddisfano la nostra clientela, ci sarà probabilmente già un leader di mercato consolidato, che sarà impossibile da scalzare, ci saranno già un secondo classificato, un terzo classificato e tutta una serie di aziende che hanno provato a ritagliarsi una piccola fetta del mercato. Questo renderà praticamente impossibile che la nostra azienda abbia successo. Se non troviamo un modo per differenziarci, un piccolo target che noi soddisfiamo in maniera specifica e mirata, semplicemente non esisteremo nella testa delle persone. Saremo uno dei tanti che vendono articoli per ufficio, che vendono fotocopiatori, che producono una bibita gassata, eccetera, eccetera. Qui emerge, per esempio, la differenza tra brand e categoria. La cosa migliore che si può fare per cercare di posizionarsi al meglio, infatti, è trovare una nuova categoria, un qualche cosa che fino adesso non è esistito. O semplicemente mettere un qualche cosa sotto una luce nuova. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le categorie diventano sempre più specializzate man mano che i tempi, insomma, corrono avanti, perché fondamentalmente le persone hanno bisogno di questo. Per esempio, se io fossi uno che ha male al ginocchio, fondamentalmente, ho un dolore al ginocchio e non mi passa. Una volta si andava dal medico, medico di base, anni fa c'erano i dottori, non c'erano altre figure. Vado da un dottore, magari vado al villaggio vicino da un altro, al villaggio vicino da un altro, questo male al ginocchio non mi passa, me lo tengo. Poi piano piano sono nate delle figure un po' più specializzate e quindi oggi per il male al ginocchio non si va più da un dottore, si va dall'ortopedico. Tuttavia l'ortopedico ha comunque un ampio spettro di interesse. Probabilmente con l'aumentare della specializzazione, che è una cosa inevitabile, gli ortopedici si specializzeranno e avremo l'ortopedico specializzato in caviglie, quello specializzato in ginocchia, quello specializzato in gomito. Spesso è già così, oggi ci sono già dei dottori specializzati in dentatura per bambini, dei dottori specializzati per le tonsille, le altre ghiandole dei bambini. Ancora non c'è un nome per la categoria, o magari ci sono nomi che non si conoscono. Ma ci sono già, man mano che queste figure si consolideranno, nascerà, che ne so, il ginocchio pedico, il dottore delle ginocchia. È una cosa utile che ci sia il dottore delle ginocchia? Beh, sì, perché il dottore delle ginocchia accede a un bacino di utenza ben specifico e mirato, che sono tutte quelle persone che hanno male al ginocchio. Potrebbero essere, per esempio, chi fa calcio, chi fa sci. Acquisisce un'esperienza talmente rapida su un ambito specifico che diventa bravissimo a lavorare con chi ha problemi alle ginocchia, semplicemente perché ne vede tanti tutti i giorni, tantissimi. E quindi vince lui che riesce ad avere una nicchia di clientela ben precisa e la gente lo cerca, non deve andare lui a cercarsi clienti, ma le persone lo cercano in quanto specialista. Vince chi lo trova perché trova un professionista che gli sa risolvere il problema in maniera specifica e le cose vanno avanti. Probabilmente quando ci saranno tanti ginocchiopedici, tanti gomitopedici, gli ortopedici generici tenderanno a scomparire, ad estinguersi semplicemente. Questo è vero un po' in tutti gli ambiti. Proviamo a vedere un esempio classico di differenza tra brand e categoria. Abbiamo per esempio la Red Bull. Allora, noi sappiamo che in tutte le aziende c'è un leader di mercato e abbiamo detto che di solito c'è un secondo, un terzo. Fondamentalmente, nella maggior parte dei casi, la lotta si conclude a due: c'è il leader e c'è il suo competitor numero uno. La Red Bull è una bibita, fondamentalmente, nel settore delle quando pensiamo a bibita ci viene in mente sempre la Coca-Cola. La Coca-Cola è chiaramente il leader indiscusso del mercato. Non è l'unica cola che esiste, ce ne sono state tantissime. Addirittura c'è stato un periodo dove la Virgin faceva la Virgin Cola. E la Virgin è certamente un gruppo che ha un discreto arsenale, un gruppo internazionale di una discreta potenza. Eppure la Virgin Cola è scomparsa in pochi anni. È stata venduta pochissimo e oggi non si trova più. Questo perché nel settore delle bibite c'è già la Coca-Cola, c'è già il suo concorrente numero uno, che è chiaramente la Pepsi, e tutte le altre semplicemente non esistono, ovvero hanno una fetta di mercato talmente bassa da essere ridicola. Quindi oggi concepire di fare una nuova bibita gassata e metterla sul mercato come bibita è impensabile, non ci è riuscito chiaramente nessuno. Anzi, più andiamo avanti coi tempi e più le idee di mercato consolideranno comunque la loro situazione, perché la concorrenza tenderà ad aumentare con quel fenomeno di ditte che aprono e chiudono nel giro di 5 anni, che vediamo succedere sia in Italia che in America da tanto tempo. Quindi la fetta rimanente, la fetta che non è del leader di mercato, del suo concorrente, viene divisa sempre tra più persone. Inoltre, le persone più valide, direttori marketing, addetti vendita, insomma, le persone più valide finiscono sempre a lavorare con i leader di mercato, perché è molto facile. Se io dovessi vendere delle bibite, sicuramente venderei la Coca-Cola, non mi metterei mai a vendere la Pinco Pallino Cola senza avere la Coca-Cola in casa. Tutti i bar hanno la Coca-Cola. Red Bull, che voleva imporsi nel settore delle bibite, ha fatto esattamente quello di cui abbiamo parlato prima. Ha affrontato il problema creando una nuova categoria, quella degli energy drink, e si è posizionata nella mente di persone, delle persone, come un energy drink. Tanto che la parola Red Bull è più forte, più conosciuta, più usata della stessa categoria di energy drink, proprio come Coca-Cola, ovviamente è molto più usato che bibita o bibita gassata. Difficilmente uno va in un bar e chiede una bibita. La Red Bull è riuscita in questo ed è diventata in pochissimo tempo leader del mercato perché era l'unica, la prima incontrastata, ha creato la categoria, si è differenziata. Ok? È l'energy drink. Il suo competitor numero uno è la Monster, che ha dovuto fare ingenti investimenti dappertutto, naturalmente, per ritagliarsi una fetta di mercato che comunque non è quella di Red Bull, è molto, ma molto, ma molto più piccola. E pare che da studi che risalgono, che ho qui davanti, al 2012, il 78% del mercato è diviso tra Red Bull e Monster. 78% di mercato. Vuol dire che le altre aziende che fanno energy drink hanno il 22% di mercato da dividersi. Ora, se le altre aziende fossero una, due, non sarebbe nemmeno poi così malvagio. Tutto sommato, il mercato degli energy drink a livello mondiale è abbastanza ampio. Avere un 11% di quota di mercato per un'azienda nuova sarebbe assolutamente fantastico. Peccato che le aziende concorrenti, che nel 2012 producevano degli energy drink, sono ben 954. E quindi dividendosi questo 22%, resta a testa lo 0,023% delle quote di mercato. Ben poca roba. Questi numeri naturalmente ci fanno pensare, sono numeri importanti, sono numeri anche che ci fanno capire l'importanza di come il branding, inteso come emozione legata a quel prodotto, sia indispensabile per poter esistere. Il primo che parlò di un concetto simile, che a me piace molto, fu Dawkins nel suo libro Il gene egoista, che introdusse il concetto di meme, dove praticamente spiega come il meme sia un vero e proprio organismo vivente che si trasmette da persona a persona, che si moltiplica, che si evolve. E il meme non è altro che un pensiero, un concetto che noi abbiamo in testa. Coca-Cola, nella nostra mente, è certamente un meme. Quando ognuno di noi pensa a Coca-Cola, vengono generate una serie di ricordi, di emozioni, di sensazioni, di spot pubblicitari legati alla Coca-Cola. Anche chi, come me, non la beve ha un sacco di questi ricordi. Quando pensiamo a Red Bull, la stessa cosa. Questi marchi esistono, la Fritz Cola, no, la Fick Energy Drink, no, la Virgin Cola, no, tant'è che molti di voi non l'avranno mai sentita nominare. Qualcuno di voi dirà: ma sì, mi pare di averla vista una volta la Virgin Cola o la Fritz Cola, per esempio, che si usa in America, mi pare di averla vista ogni tanto. La maggior parte nemmeno se la ricorda. Quindi è molto importante per noi in questo momento storico di contrazione del mercato trovare il modo per posizionarci adeguatamente. Il posizionamento è quello che può fare la differenza. E attenzione che il numero di idee e di categorie sono un numero finito. Non sono infinite, come può sembrare. Più andremo avanti coi tempi, più sarà difficile trovare la nostra categoria. Voglio dire, una volta che c'è l'ortopedico, poi c'è il ginocchio pedico, è difficile dividere il ginocchio in altre specializzazioni, anche perché sarebbero poco percepibili. Uno che ne sa, se gli fa male il menisco piuttosto che il tendine piuttosto che il legamento. Sarebbe molto complesso anche andare a capire qual è la specializzazione verso cui vogliamo andare. Questo significa che i più veloci di voi, i più bravi a posizionarsi nel mercato saranno quelli che potranno fare successo più facilmente. Quelli che invece aspetteranno troppo semplicemente non troveranno più spazio. E chi lo sa, tra 5, 10, 15 anni quali saranno le strategie economiche che funzioneranno di più. Il bello di questo sistema, un po' come tanti altri sistemi di questa nuova generazione, è che il mondo cambia così velocemente che quello che oggi diciamo resta vero, ma spesso diventa non sufficiente. Per esempio, i formatori nell'ambito vendita dei decenni scorsi insegnavano come costruire una relazione col cliente, come entrare in rapporto. Quindi, in Italia poi la formazione è stata tantissimo legata alla PNL, c'era il concetto del rapport, il concetto del non esiste una seconda occasione per fare una buona prima impressione, e tanti concetti di questo tipo. Che oggi non è che non sono più validi. La persuasione, i sei principi di persuasione, sono tutte cose validissime. Il fatto è che oggi quelle sono il minimo, sono date per scontate, ok? Le sanno tutti, tutte le persone che hanno fatto un minimo di formazione oggi hanno padronanza di quei concetti, quantomeno a livello teorico. A livello pratico, poi, per fortuna in Italia le persone sono ancora molto pigre e una volta che hanno imparato una cosa nuova, pensano di sapere tutto sull'argomento. Credo che questo fenomeno più o meno vi sarà capitato. Quindi, fortunatamente, le persone che si formano davvero e che spendono poi del tempo per provare e portare avanti le cose che studiano non sono molte, e guarda caso, queste persone sono quelle che hanno sempre il maggior successo. Comunque, questi sono concetti che oggi vengono dati un po', per scontati. Nonostante questo, quando mi trovo a dover aiutare qualcuno nel suo campo, e giriamola come vogliamo, ma stiamo sempre parlando di persuasione, stiamo sempre parlando in qualche modo di vendita, anche se non usiamo più la parola venditore, stiamo sempre parlando di questo, sia che si tratti di un prodotto business, sia che si tratti di conquistare delle ragazze, sia che si tratti di andare d'accordo con la suocera, con la moglie, con i figli. In qualsiasi di questo ambito stiamo facendo esattamente le stesse cose, ecco che allora quei concetti non bastano più, non sono più sufficienti. Per esempio, ci sono dei corsi di stile per chi vuole, diciamo così, imporsi come figura pubblica all'interno di una piccola nicchia, quindi anche solo all'interno degli amici oppure all'interno di grossi gruppi, che insegnano proprio come andare a identificare quella piccola differenziazione che può trasformare il nostro stile in uno stile riconoscibile. E quindi le persone a colpo d'occhio sanno subito che siamo noi da questo piccolo particolare e hanno anche un'ancora forte che ci lega sempre a loro. C'è un detto nel business americano che dice: non sempre noi dobbiamo essere meglio. Le persone non sempre cercano qualcosa che è meglio, spesso cercano qualcosa che è differente. Questo per esempio è il motivo per cui Nintendo è riuscita a battere sul campo colossi come Sony e come Microsoft, perché Nintendo, quando ha fatto il suo primo comando a rilevamento di movimento, aveva fatto qualcosa che era diverso, qualcosa di nuovo, di innovativo, e aveva creato comunque una categoria nuova che prima non esisteva. Non è detto che fosse meglio. Magari i videogiochi fatti alla vecchia maniera erano più belli, più divertenti, ma era diverso, era un qualcosa di diverso e per questo alle persone è piaciuto. Ecco, anche a livello personale, trovare quelle caratteristiche che ci differenziano, non solo a livello di carattere, ma anche a livello di figura estetica, di stile, quindi di modi di dire, di modo di parlare, è certamente molto utile per diventare vivi nella mente delle altre persone, per diventare presenti e quindi per poterci poi imporre quando si tratta di vendere qualche cosa, che sia la nostra idea o che sia il nostro prodotto. Ricordatevi che decidere insieme quale film andare a vedere è comunque vendita, state vendendo la vostra idea. Ok. Dentro nel merito sul fatto che Nintendo oggi sia a bagno come pochi, l'esempio che vi ho fatto era storico. Ci fu un periodo in cui Nintendo aveva scalzato sia la Sony che la Microsoft. Poi è successo di tutto e sarebbe anche un po' fuori luogo andare adesso a rivivere tutta questa storia. Però è un esempio che è stato citato in moltissimi testi di economia, proprio di business, di marketing, che vengono usati in America. Ne parla anche a Rice, tra gli altri, in molti suoi video che si trovano anche gratuitamente in inglese, ovviamente, su YouTube. Un altro esempio di differenziazione arrivò proprio dalla Pepsi, mi sembra, che fece uno spot tipo Pepsi The New Generation, dove legava il nome Pepsi alla nuova generazione, identificando quindi un tipo di persone che voleva in qualche modo distaccarsi dalla massa, New Generation, quindi giovani, eccetera, eccetera, e in questo modo tentando di diventare la bevanda di riferimento per questo tipo di persone. Una campagna pubblicitaria che funzionò molto bene, in effetti. Ok, un'altra domanda che fanno spessissimo nei corsi di vendite, di marketing, per spiegare bene questo concetto è: tu preferisci essere vaniglia o pistacchio? Ovvero, se tu dovessi vendere del gelato, preferiresti vendere il gusto vaniglia o il gusto pistacchio, dovendo scegliere solo uno? La maggior parte delle persone direbbe vaniglia, perché la vaniglia fondamentalmente sta bene con tutto e piace a tutti. Sta bene con la frutta, sta bene con tanti tipi di dolci, sta bene con la panna. E quasi a tutte le persone piace la vaniglia. E quindi quasi tutti sceglierebbero la vaniglia. Il problema è che la vaniglia, proprio perché piace a tutti, ce l'hanno tutti. E quindi che cosa succede? Che noi andiamo a buttarci in un mercato saturo, pieno di competitor, dove l'unico modo che avremo per vincere è vincere la battaglia del prezzo più basso, ma non ne avremo mai la forza, perché ci sarà sempre qualcuno più grosso di noi che può fare il prezzo più basso. E anche se la nostra vaniglia fosse più buona, poco importerebbe in realtà. Il famoso passaparola non sarebbe sufficiente a far sì che noi riuscissimo ad acquisire una forte fetta di mercato. Non è abbastanza emotivo, non c'è un modo, un sistema per cui le persone si possano ricordare di noi, e quindi noi non viviamo semplicemente all'interno delle persone. Addirittura chi ha mangiato il gelato da noi e l'ha mangiato buono potrebbe poi non ricordarsi esattamente dove l'aveva mangiato, da chi l'aveva mangiato. Invece il pistacchio piace a un gruppo molto più ristretto di persone, che però adorano il pistacchio, vanno matte per il pistacchio e lo cercano. Quindi, immaginando un mondo ipotetico dove ci sono 100 gelaterie di vaniglia, io aprirei la gelateria di pistacchio. Sarebbe come invertire la catena: i clienti che vogliono il pistacchio verrebbero da me, perché sono l'unico che ha il pistacchio, e il mio nome sarebbe legato probabilmente al pistacchio, da pistacchieria. Per esempio, pistacchio cream, ice pistacchio, qualsiasi cosa insomma che ricorda questo tipo di nome. Ogni volta che questa persona ha voglia di pistacchio, dove lo va a prendere? Dalla pistacchieria, dalla specialista, dallo specialista del pistacchio. C'è un altro mito che viene poi sfatato con queste nuove idee, delle quali sono felice di farmi portavoce in Italia, visto che di portavoce in Italia ce ne sono davvero, davvero pochi. E l'Italia ha vissuto un periodo di formazione dove la formazione vendita, la formazione marketing non c'era, perché, l'abbiamo detto prima, non c'è mai stato bisogno. Quando si è presentato questo bisogno, i formatori che hanno trovato terreno fertile in Italia sono stati i PNListi, seguiti poi oggi da quelli che vengono definiti life coach. Il problema è che queste persone sono un po' esperte di tante cose, di tutto, non sono spesso degli imprenditori, non lo sono mai stati, non sono mai stati degli addetti vendite, dei direttori vendite, e quindi semplicemente, pur dicendo tante cose belle, tante cose giuste che condivido e che ho studiato, non sono degli specialisti delle idee di successo della vendita. Sono semplicemente delle persone che possono aiutarti a migliorare il tuo modo di pensare, a migliorare la tua vita, e ti possono dire, come dice la PNL, semplicemente modella i migliori. Solo che quando i migliori non ci sono da modellare, chi modelliamo? Ecco che i formatori italiani che cominciano adesso, negli ultimi anni, a portare qualcosa di veramente nuovo, la maggior parte delle volte si sono formati in America, hanno seguito le vecchie scuole, per carità, come quelle di Tracy e poi quelle di appunto Arrice che abbiamo citato prima, fino alle più moderne tecniche. Qualcuno poi si specializza comunque in PNL perché la PNL offre a livello lavorativo, offriva fino a qualche anno fa, dei vantaggi. E fondamentalmente però studiano delle cose completamente opposte, completamente diverse da quelle che fanno tutti in Italia. Per esempio, la fase durante, prima o dopo. Molto spesso si pensa che la trattativa col cliente avvenga durante l'incontro, quindi che il cliente prenda la sua decisione in base a come va l'incontro. Recenti studi americani invece hanno dimostrato che il 68% della decisione del cliente è stata presa prima ancora di incontrarti. E questo perché oggi, con le moderne tecnologie, grazie all'amico Google, è molto facile trovare informazioni sia su di te che sul tuo prodotto, che sui tuoi concorrenti, che sui prodotti dei concorrenti, fare un'indagine di mercato per vedere i prezzi e avere dei fornitori che praticamente possono servirti da tutto il mondo. Quindi la persona si fa un'idea di te e del tuo prodotto prima ancora che tu vada lì. E se il tuo prodotto non esiste o tu non esisti perché non hai fatto personal branding, non hai fatto posizionamento, non hai fatto marketing, semplicemente troverai una persona che ha già deciso il 68% che non gli interessi. E sarà molto difficile fargli cambiare idea. Se invece tu esisti, hai fatto posizionamento e quindi vai a incontrare una persona che ha identificato in te un possibile partner che possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi, ecco che allora al 68%, che è più dei due terzi, la tua vendita è già andata a buon fine. Il grosso del lavoro l'ha già fatto quello che tu hai fatto a monte. Questo lo possiamo fare naturalmente con le strategie che abbiamo visto anche nelle altre lezioni, dove vi ho parlato del blog, del personal branding, dove vi ho parlato del vostro io digitale che dovete cominciare a curare. Quindi in Italia molto spesso viene tutto impostato sul durante. Vengo e mentre ho il rapporto con te, vendo questa cosa qua. In realtà dovremmo concentrarci di più sul prima e sul dopo. Ok? Sul dopo è altrettanto importante perché è importante far capire alle persone che noi ci siamo anche dopo che la vendita, la trattativa è andata a buon fine. Lo stesso con le ragazze se parliamo di seduzione. È molto importante avere una bella immagine su Facebook, così quando la ragazza ci cercherà su internet, noi abbiamo Facebook e gli altri canali, insomma, che parlano bene di noi. E sarà molto importante, dopo che siamo usciti, telefonarle, capirle com'è andato. Avere quello che si chiama follow up, seguire quindi questa persona, mandarle un regalo, mandarle delle rose, mandarle un bigliettino. Col cliente è uguale, noi dobbiamo preoccuparci di capire se è soddisfatto, se è andato tutto bene, se c'è qualche cosa che possiamo fare per aiutarlo ancora. In questo modo le persone ci sentiranno vicine e instaureranno con noi una relazione di fiducia. È sempre molto più facile andare ad avere successo con quelli che sono già diventati nostri clienti piuttosto che con quelli che sono dei nuovi clienti, i famosi contatti freddi o anche contatti caldi in realtà. E quindi una cosa che viene spessissimo trascurata è proprio questo discorso del follow-up e del cash flow, cioè dobbiamo trovare un modo per essere costantemente in contatto con il nostro cliente, dare costantemente un servizio e avere costantemente quindi in cambio una risorsa. Nel caso del business naturalmente si tratta di soldi, in altri casi si può trattare di qualche cos'altro. Questo è il punto che mi piace di più e l'ho messo rosso ed è parla della concorrenza. Cosa intendo con parla della concorrenza? Allora, diciamo subito che della concorrenza non si parla possibilmente mai in modo diretto, cioè non si fanno i nomi, non si dice mai questa azienda qui, bla bla bla. È di pessimo gusto, è una caduta di stile, è una cosa che non abbiamo bisogno di fare. Non si parla neanche mai a livello di pettegolezzo della concorrenza o di giudizi. Non si dicono mai frasi come loro sono disonesti, loro trattano male la gente. Queste cose non si dicono. È però indispensabile parlare della concorrenza a livello di ideologie. Frasi del tipo: molti miei competitor o molti nostri competitor applicano questa politica pensando che noi invece ci differenziamo applicando quest'altra cosa. Molti dei nostri competitor applicano una politica di scontistica molto forte per acquisire il cliente che poi è obbligato a un certo tipo di impegno per un certo tipo di per un certo periodo di tempo, vincolare i soldi piuttosto che comprare regolarmente. Noi preferiamo invece lasciare libero il nostro cliente e bla bla bla. Perché dobbiamo parlare della concorrenza? Perché noi abbiamo fatto un'analisi specifica di quello che rende noi diversi, differenti. Ci siamo posizionati nel mercato essendo diversi. Abbiamo fatto marketing in modo da dare valore alle nostre differenze. Ora dobbiamo dare alle persone un punto di riferimento chiave col quale ci possono paragonare. Il cervello umano ragiona per paragoni. Se noi diamo un punto di riferimento, quello che diciamo ha senso ed è immediatamente misurabile. Se noi non lo diamo, è pericoloso, potrebbe non avere senso. È anche il motivo per cui in ambito business si dice spesso mai fare la prima offerta. Perché facendo la prima offerta diamo un chiaro punto di riferimento alla nostra controparte, tra virgolette controparte, e quindi gli diamo un vantaggio che in realtà non vorremmo dargli. Allora, voglio leggere un attimo le domande qua su Skype, che ho visto che sono tante. Quindi questa Nintendo che diceva Oliver è un periodo storico preciso, naturalmente non è la situazione di adesso. Salvatore mi chiede, se ho capito bene Paolo, la mia ditta si chiama Auteri Diffusione. Il nome non ha nessun posizionamento, la mia specializzazione è aggiustare telefoni, dovrei cambiare nome nel tipo Phone Solution? Sì, dovresti cambiare nome e fare un posizionamento o un riposizionamento del mercato, perché cambiare nome è cosa buona e giusta. Non è che il tuo nome abbia qualcosa di male, per anni le imprese italiane si sono chiamate addirittura da Alfonso, la Brambilla e figli, Brambilla sanitari, che ne so, tutti questi nomi qua. Il problema di questi nomi è che finché la domanda supera l'offerta, la gente viene da te comunque tu ti chiami. Quando l'offerta supera la domanda, viene a mancare il motivo, viene a mancare il messaggio. Quanti Brambilla ci sono oggi? Perché dovrebbero comprare un sanitario da un Brambilla? Perché dovrebbero aggiustare il telefono da un Auteri? È molto meglio se il tuo nome è funzionale al messaggio che vuoi dare. Più il messaggio è chiaro ed esplicito, e meglio è. Se la tua specializzazione è aggiustare i telefoni, occorre trovare un modo, per comunicarlo chiaramente ai tuoi clienti. Anche un nome apparentemente banale come Telefonino No Problem può essere funzionale perché è for dummies, è a prova di qualsiasi cosa, insomma. Telefonino no problem potrebbe essere un nome simpatico, con anche un logo simpatico da affiancare. Ok, poi gli altri sono commenti scherzosi, quindi passo oltre. E, ecco, molti sono nati così in Italia, quindi quando c'è da trovare un nome spesso trovano questi nomi qua, oppure nomi che non vogliono dire assolutamente nulla, e quando invece è molto molto più importante andare a identificare appunto un messaggio. Il messaggio di Convi, per esempio, comunicazione è vita, è abbastanza chiaro, è legato al logo, è legato al benessere, inteso a 360 gradi. E quindi è un marchio che vuole lavorare sulla comunicazione intesa come fondamento proprio della vita, quindi fondamento anche del business. Tuttavia, questo corso ha un brand particolare, ha un brand suo, probabilmente nascerà presto anche una sua pagina Facebook, un suo blog più specifico e si chiama Avere Successo. Il nome Avere Successo è chiaro come messaggio, è una cosa inedita. Che non esiste, non è mai esistita. Avere successo è una nuova categoria di formazione. Avete mai trovato dei corsi paragonabili a questo? Pensateci un po'. Quindi ricapitoliamo fino adesso il metodo avere successo, in che cosa consiste. Punto 1. Rispondere alla domanda cosa voglio. Questo è il primo passo per avere successo in qualsiasi ambito nella vita. E abbiamo visto che non è proprio così facile. Molto spesso le prime risposte sono soldi, salute, benessere, per poi scoprire che questi non sono obiettivi finali, ma sono mezzi. Che cosa farai con i soldi? A cosa ti servono? Perché vuoi i soldi? Che intendi con vuoi stare meglio? Che intendi con salute? Si va avanti in questa indagine e si trovano le cose che davvero vogliamo. Da subito, da oggi, non che vogliamo quando saremo vecchi. La pensione non conta, ok? Spesso tentando di rispondere a questa domanda, cadiamo nel tranello di cambiare la domanda e di chiederci che cosa è giusto che io voglia? E quindi ci facciamo condizionare da tutta una serie di convenzioni sociali, storici, religiose, popolari, statali, che in realtà dovremmo cercare di lasciare fuori, perché cosa voglio io lo posso e lo devo sapere solo io. Già non lo so io, figuriamoci se poi lo sa lo Stato o la Chiesa. È molto importante quindi cercare di ribellarsi da questa idea che gli altri decidono che cosa è giusto per noi. E cominciare a rispondere a questa domanda cosa voglio, perché solo se raggiungo quello che voglio posso avere successo. Attraverso questa domanda abbiamo il flow degli obiettivi, visto nella lezione 2, e possiamo quindi programmare tanti piccoli micro obiettivi che ci avvicinano ai nostri risultati. Ipotizziamo che con cosa voglio trovo tre main obiettivi, questi potrebbero trasformarsi in 10-12 primi piccoli passi, magari anche di meno, magari anche 3-4. Facendo subito questi primi passi, impariamo ad usare una mentalità vincente. Ci deriva entusiasmo, ci derivano nuove energie, ci deriva autostima e generiamo pensieri buoni. Abbiamo visto che i pensieri buoni sono l'origine di tutto. Dai pensieri arrivano le emozioni, quindi le azioni, quindi i risultati. Senza pensieri costruttivi, buoni, potenzianti, noi non avremmo la benzina per avere successo. E quindi questo primo piccolo esercizio serve a generare i primi buoni pensieri, a darci fiducia. Se abbiamo raggiunto i primi piccoli successi e quindi abbiamo fatto i primi passi, cosa ci impedisce di fare gli altri? Ed ecco che faremo i secondi, terzi, quarti, quindi a furia di piccoli passi raggiungeremo i nostri cosa voglio, che naturalmente appena raggiunti si trasformeranno e diventeranno qualcos'altro e ricomincerà il ciclo. Le energie che abbiamo usato adesso ci devono essere utili per fare i critici buoni, quelli costruttivi, trasformando quelli che le persone normalmente considerano sbagli in feedback. Noi vinciamo sempre con questo sistema perché o raggiungiamo il nostro obiettivo oppure impariamo qualcosa di importante sul quale lavorare. Se il nostro obiettivo per qualche ragione non l'abbiamo raggiunto, o non l'abbiamo raggiunto come avremmo voluto, insomma, ecco che abbiamo dei feedback su cui lavorare. Cosa ci ha impedito di raggiungere l'obiettivo? Cosa ci ha impedito di guadagnare 100 euro, ma ne abbiamo guadagnati solo 50? Cosa ha funzionato, cosa no? E grazie a questo possiamo andare a correggere il tiro e quindi a programmare degli obiettivi un po' diversi. È utile naturalmente confrontarsi con altre persone che hanno già avuto successo per ricevere dei consigli. Questo l'abbiamo visto, frequentare persone di successo aumenterà le vostre energie e farà anche, per effetto alone, migliorare voi stessi. Sarebbe cucinare sempre vicino a uno chef, imparerete a cucinare, a cucinare bene. Quindi cercate delle persone con cui confrontarvi, cercate dei forum su internet, dei blog, dei gruppi chiusi, degli amici nella vostra zona. Non abbiate paura di chiedere, le persone saranno sempre felici di raccontarvi le loro geniali idee per avere successo e voi potrete avere preziosissimi consigli. Quindi rifatevi la domanda cosa voglio a questo punto, integrando i consigli e i feedback che avete raccolto. Può darsi che la risposta al cosa voglio a questo punto sia diversa, perché avete imparato cose nuove, siete cambiati, siete cresciuti e quindi può darsi che quello che volevate prima non è quello che volete adesso. Adesso potreste volere delle cose un po' diverse. Una volta che avete capito cosa volete, naturalmente, correggiamo il tiro pensando sempre al sistema win-win e torniamo al punto 1. Del sistema win-win parleremo in particolare nella prossima lezione, che è anche la lezione conclusiva, la lezione numero 7. Il sistema win-win è fondamentale per fare in modo che il meccanismo sia autoalimentato e quindi che i nostri successi arrivino con facilità uno dopo l'altro e possano ogni volta che arrivano alimentare i successi successivi e non essere mai di ostacolo. Se il sistema è win-win, tutto questo accade con grandissima gratificazione personale. Se il sistema non è win-win, prima o poi il tutto è destinato a incepparsi. Magari arrivano successi nel breve periodo, ma nel lungo periodo ci si inceppa. Capisco che tutto questo sia tanto. Abbiamo fatto 6 lezioni, siamo giunti alla fine, abbiamo parlato di una vastità di argomenti, abbiamo cercato, nonostante il poco tempo alla fine che abbiamo dedicato, di focalizzare le cose più importanti, dando tanti tanti spunti di riflessione. Quello che vi dovrebbe arrivare da questo corso, e che sono sicuro vi sta arrivando perché lo vedo dai vostri feedback, è un nuovo modo di pensare che vi porta a farvi tanti problemi, tante domande. Ricordiamo che problemi vuol dire progetti. Facendovi tante domande, prima o poi, a furia di tentativi, a furia di ricerche, troverete delle risposte. Senza farvi le domande, invece, resterete sempre nella situazione in cui siete. Quindi da questo corso vi devono arrivare gli stimoli basici e le idee per cominciare a muovere i primi passi. È chiaro che poi ci servirà un aiuto, ci servirà un professionista o più di un professionista che ci possa aiutare a sviluppare la nostra idea, oppure ci servirà qualcuno, un life coach che ci può aiutare a risolvere i problemi con la suocera o col figlio. Ci possono servire delle figure di aiuto. Queste figure di aiuto però andranno ad aiutarci laddove ci siamo inceppati, cioè noi facciamo il nostro cammino da soli e poi dobbiamo analizzare quello che è successo, siamo arrivati a un punto dove dobbiamo cominciare a capire qualcosa. Nel fare questa analisi ci può aiutare naturalmente il professionista che vede le cose con un occhio esterno e con molta molta più esperienza. Se però noi non abbiamo fatto tutto questo percorso da soli, il professionista può ben poco. Può ben poco perché dovrebbe insegnarvi queste cose e quindi farvi 6, 7, 8, 10 lezioni private di teoria per insegnarvi queste cose e ogni volta farvele applicare, controllarvi feedback e tutto il resto. Invece che rivolgervi al professionista una volta sola in un mese o in 2 settimane, finite col doverci andare 3 volte alla settimana, come nel caso di molti che si affidano allo psicologo, per esempio. Questo naturalmente non è funzionale. Oppure ancora, vi avvalete di dei professionisti per sviluppare il vostro business, quindi magari di un consulente d'immagine, di un tecnico informatico, di un pubblicitario, però con questo sistema avete le idee chiare su che cosa dovete fare come team e dove dovete andare. Riuscite anche a capire se il professionista al quale vi affidate ci capisce di queste cose e ragiona sul posizionamento come punto 1. Se non ragiona sul posizionamento, ma parte già con un bel loghino, con l'immagine emotiva, con lo slogan pubblicitario della vita, abbiamo già sbagliato, perché ancora non esistiamo. Noi prima di comunicare qualcosa in modo efficace dobbiamo esistere e quindi dobbiamo lavorare sul posizionamento. Il posizionamento deve essere, ripetiamolo ancora una volta, funzionale a coprire, a rispondere a un bisogno delle persone. Quando voi rispondete a un bisogno delle persone, a un problema delle persone, allora potete esistere, perché ci sarà un gruppo di persone che avrà bisogno di voi e che vi troverà in maniera automatica, anzi che vi sta già cercando. Ok? C'è chi, per esempio, parla di frasi famose, di personaggi famosi tipo Ford, tipo Jobs, e dice, ma molto spesso l'innovazione, le idee nuove sono quelle che hanno avuto successo, no? La forza di Jobs è stata fare idee nuove. In realtà molti video di marketing spiegano come Jobs abbia unito in un unico apparecchio degli apparecchi che già esistevano, partendo proprio dal Walkman. Una volta il Walkman era ingombrante, mangiava le pile con la cassetta, quello col CD era ancora più ingombrante, poi c'era il problema che saltava. E quindi c'era un'esigenza di avere un prodotto nuovo. Quando questo prodotto nuovo è nato e ha poi integrato anche altri prodotti come il telefono, per esempio, non è stata tanto l'invenzione ad avere successo, ma il fatto che questa innovazione abbia risolto dei problemi che le persone avevano. E così è stato anche per l'invenzione dell'automobile. L'automobile ha avuto successo perché era più veloce e più resistente dei cavalli. E le persone avevano bisogno di cavalli veloci e resistenti, fondamentalmente. Questo lo trovate su qualsiasi testo che parla un minimo di marketing, soprattutto questi due esempi storici sono i più citati. Quindi la genialità delle persone sta nell'andare a capire che cosa il nostro potenziale cliente può aver bisogno, che cosa gli possa interessare in maniera forte e andare a risolvere questa problematica. Scrivere oggi, per esempio, un libro sulla PNL è un po' da pazzi, perché ce ne sono tantissimi. Uno che cerca PNL trova una letteratura molto vasta, di cui naturalmente gli autori originali, Bender, Grinder, eccetera, eccetera, saranno anche quelli che vendono di più, perché sono i padri della PNL. Difficilmente oggi un formatore che parla di PNL potrà diventare un brand, un punto di riferimento, un leader di mercato. Occorre differenziarsi. Qualcuno ci ha provato. Ho visto titoli, la PNL applicata, la PNL applicata all'ipnosi, per esempio. Ho visto dei titoli di questo tipo, ma non bastano. La parola PNL già è qualche cosa nella mente delle persone, quindi non posso ricalcare PNL per formare una categoria nuova. Devo andare addirittura sopra, oltre la PNL. Ok, spero di avervi dato tanti begli spunti. Il compito per la prossima volta è quello di continuare a lavorare sul vostro personal branding, sulle vostre idee, a questo punto trovando finalmente il messaggio che voi volete dare alle persone. Perché le persone devono rivolgersi a voi? Che cosa fate? Che esigenze risolvete? Cosa avete di diverso rispetto alla concorrenza? Queste sono le domande a cui dovete rispondere. Vi aprirò il thread su Facebook appena finita questa lezione, dove potete postare le vostre idee e chiedere eventualmente degli aiuti. Qualcuno di voi sta portando avanti dei progetti molto belli, anche esclusivi, e quindi sarò contento, insomma, se verranno fatte queste domande. Io risponderò fino al 13 giugno, data in cui partirò per le vacanze estive. Vacanze tra virgolette, perché ho un programma di lavoro bello intenso, però devo far fare 4 settimane di mare al bimbo e quindi mi trasferisco in Sicilia con l'ufficio. Da là non seguirò più questo tipo di discorso, naturalmente. Questo corso avrà finito la sua prima fase. Vedremo se prima di partire riesco già a integrare con qualcosa che possa essere il prosieguo, oppure se ci rivedremo comunque al mio rientro dal mare. Ecco, quindi il concetto è approfittatene adesso, perché finché sono qui vi aiuterò volentieri, gratuitamente, dandovi tutti i consigli che potrò darvi. Quando poi sarò partito non ci sarà più questa possibilità. Con questo vi saluto e vi do appuntamento a lunedì prossimo per l'ultima lezione del corso Avere successo. Ciao!